Bentornati a tutti gli ascoltatori di Non Solo Poli a questa puntata speciale di Non Solo Poli. E questa settimana cosa facciamo? Intervistiamo una professoressa, nonché prorettore del Politecnico, la professoressa Laura Montanaro, che ci ha fatto insomma, questo onore, il piacere, l'onore di venire qua in trasmissione. Dopo aver intervistato il rettore con tanto di video,
continuiamo l'intervista ai vertici alti.
Questa kermesse di l'intervista ai vertici alti, di cui la professoressa Montanaro è la prima cavia, diciamo.
Ci presente qua in trasmissione.
Però direi di ascoltarci prima un primissimo pezzo e poi
partiamo
con l'intervista.
Ci ascoltiamo un bel pezzo qua di Dire Straits, ci ascoltiamo Lady Writer.
Possiamo cominciare la trasmissione qua con la professoressa Montanaro. Buonasera a lei, professoressa, grazie di essere venuta qua da noi.
Buonasera a voi e a tutti coloro che ci ascoltano. Speriamo che questi vertici alti non ci facciano venire le vertigini.
Speriamo proprio di no. Comunque, io la prima domanda che le volevo fare era sicuramente riguardo al piano strategico Ateneo, di cui si è lavorato. Si è cominciato a lavorare a giugno, ci sarà ancora da lavorare. Io volevo innanzitutto che lei, come prima cosa, spiegasse cos'è un piano strategico dell'Ateneo. Cioè, Cosa ci si prefigge con questo progetto?
Il piano strategico è un momento nel quale ci si interroga, quando si è un'istituzione come la nostra, su dove si vuole andare, che cosa si vuole fare, come si può ottimizzare il servizio che si dà a coloro che fruiscono dell'università, nel nostro caso quindi i nostri studenti, ma non solo, anche i nostri giovani ricercatori, i nostri professori e anche il personale tecnico amministrativo che lavora quotidianamente al nostro fianco. Quindi un momento nel quale ci si interroga, avendo percorso innanzitutto un attimo di approfondimento e di analisi, quella che si chiama la cosiddetta SWOT analysis, nel corso del quale si analizzano i punti di forza e di debolezza che l'Ateneo ha sviluppato negli ultimi anni e ci si confronta con le opportunità e i rischi che la situazione attuale a livello globale, diciamo regionale, nazionale, ma anche europea e mondiale, può offrire nei confronti dello sviluppo ulteriore dell'Ateneo. Fatta questa analisi, ovviamente bisogna identificare dei punti sui quali investire per il futuro, punti che ci portano ovviamente a interrogarci su qual è la nostra missione, quindi una missione dell'università che sappiamo essere in continua evoluzione negli ultimi anni. Il mondo dell'università è tanto cambiato e continua a cambiare, quindi qual è la missione attuale di un'università italiana nel panorama locale, nazionale, europeo, anche in vista della grave crisi che stiamo attraversando, e porsi a questo punto degli obiettivi, quindi costruirsi una visione per i prossimi anni, noi pensiamo a 4-5 anni di prospettiva, nell'ambito della quale andare appunto a perseguire degli obiettivi che siano prioritari, che permettano al nostro Ateneo di migliorare, come dicevo, nel servizio agli studenti, ai docenti e al proprio personale.
Ecco, ma allora a questo punto le volevo chiedere, di quello che si è discusso, ci sono dei punti di rottura col passato? Cioè si è capito di aver fatto degli errori, si cerca di cambiare, oppure c'è molta più continuità?
Beh, come ho detto, visto che ci sono delle analisi introspettive da parte dell'Ateneo e l'individuazione di punti di forza e di punti di debolezza, ovviamente al momento in cui si identificano dei punti di debolezza si riconoscono anche eventuali errori che si sono commessi. Non necessariamente i punti di debolezza nascono da degli errori commessi volutamente, quanto piuttosto da delle contingenze che sono cambiate. Magari aspettative che poi non si sono concretizzate in un risultato positivo come lo si voleva. Quindi effettivamente sì, i punti di debolezza sono sostanzialmente quegli aspetti sui quali siamo portati a rifletterci, a confrontarci anche in relazione a possibili errori che sono stati commessi nel passato, errori di valutazione o errori condizionati da un'evoluzione, non dimentichiamolo, del mondo universitario che in buona parte tutti noi abbiamo subito, pensiamo a tutte le riforme che ci sono state.
Allora faccio una domanda retorica, ecco. No? Che, però non pensa che insomma tutti questi, io li chiamo esperimenti, no? Siano stati fatti sulle povere cavie degli studenti. Per esempio io me ne sono beccato due di riforme, no?
Cioè, io una.
Tu, Mario, forse una, conosco chi se ne è beccato tre, insomma. Non è andato un po' a danneggiare, insomma, gli studenti questo? Cioè, è una domanda un po' retorica perché...
Sì, è una domanda un po' retorica perché sappiamo tutti che quando si vive in un momento di transizione nel corso di una sperimentazione, ovviamente chi vive quella sperimentazione, non solo gli studenti, non crediate di essere i soli a essere stati colpiti da questo effetto, ma anche i docenti sicuramente hanno vissuto periodi non facili. Periodi in cui la transizione portava a dover cercare di identificare dei percorsi i migliori, perché la volontà di ogni docente è quella di fornire ai propri studenti il migliore dei percorsi, il migliore delle formazioni, anche perché ricordatevi, il nostro obiettivo è quello di costruire un prodotto, il laureato, che sia una persona completa a tutto tondo, e quindi è ovvio che i cambiamenti ci portano a delle difficoltà di riuscire immediatamente a riassestare quella che comunque era una nostra capacità, erano delle nostre linee guida a dei nuovi ambiti. Non neghiamolo, ha giustamente detto che è una domanda retorica. Tutte queste susseguirsi di cambiamenti hanno sicuramente creato dei momenti di disagio. Molte università li hanno patiti di più, altre hanno dimostrato maggiore capacità di assorbimento. Ci sono comunque alcuni aspetti, a mio avviso, positivi che non bisogna dimenticare. Io vengo da una formazione in cui c'erano 5 anni universitari continui. Il 3 più 2 crea sicuramente alcuni aspetti positivi a livello di flessibilità, a livello di possibilità di scegliersi percorsi anche in modo modulare, sia in Italia che all'estero, cosa che invece un percorso unico di 5 anni non permette, perché dobbiamo comunque pensare di adeguarci tutti, e anche uno dei criteri dell'Europa Unita, ad un modello formativo che permetta un interscambio all'interno del nostro continente. I lati positivi forse sono annegati sicuramente in tanti disagi e in tanti aspetti che sono stati percepiti molto più negativi.
Capisco. Sì. Facciamo così, facciamo un break, ascoltiamo un pezzo. Cosa ci proponi, Mario?
Oggi scendiamo a casa praticamente, scendiamo in Sardegna di nuovo.
Ci sentiamo un po'
ci
patriottici.
Ci sentiamo più patriottici, dai. E ci ascoltiamo dei Tazenda Mamoyada.
chi da San Benemutto se il lutto di chi schida la ma voglia da se stue immacolata.
Let's go!
Eccoci ancora qua tornati con la professoressa Laura Montanaro, prorettore del Politecnico, ricordiamo. E abbiamo introdotto un po' il tema del, insomma, del piano strategico dell'Ateneo, però vorrei entrare un attimino un po' più nei dettagli, almeno per quello che si può, perché chiaramente sappiamo che ancora non è completo e dovrà passare diversi vagli. Sicuramente avremo diversi ospiti. Per la didattica avremo il vice direttore per la didattica, professoressa Nitta Tabacco, che chiaramente vorrei approfondire con lei dei temi ancora più specifici, però le farei una domanda quantomeno generalista, lei che è il prorettore, cioè la didattica, sono visti diversi cambiamenti, ormai il primo anno è diventato uguale per tutti, si è riportato le cose un po' forse anche un po' indietro rispetto al passato, no? Meno professionalizzati, più generalisti il primo anno, sbarramenti alla laurea magistrale. Qual è più o meno, almeno globalmente, l'idea di fondo di questo, di questi cambiamenti?
Ma diciamo, allora, ricollegandoci alla risposta che vi ho dato in precedenza, che sicuramente il recuperare il primo anno trasversalmente offerto a tutti gli studenti del nostro Ateneo è stato effettivamente un momento di recupero di quelle basi scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche che ritenevamo potessero essersi un po' perse al momento in cui si applicavano dei tre anni, quindi il primo livello, assolutamente indipendenti da corso di studio a corso di studio. Sicuramente questo approccio dovrà essere mantenuto, probabilmente anche un pochino più rafforzato, perché in fin dei conti anche il primo semestre del secondo anno, in moltissimi casi, magari già distinto però per aree formative, e quindi non lo so, l'ICT piuttosto che l'area del civile edile ambientale o dell'ingegneria di tipo industriale. Però anche in questo caso secondo me troviamo molti insegnamenti comuni che quindi potrebbero essere tranquillamente discussi e approfonditi con i nostri studenti ancora con modalità simili a quelle del primo anno. Lo sbarramento cosiddetto tra il primo e il secondo anno del primo livello ha portato a dei risultati che tutto sommato sono stati ritenuti positivi. Perché? Perché noi avevamo una, permettetemi il termine, mortalità dei nostri studenti molto distribuita su tutti gli anni di formazione, con una tendenza di molti dei nostri studenti a rimanere all'interno del percorso formativo per molti anni, anche per parecchi anni in più rispetto alla durata legale degli studi, senza che ci fosse un momento di confronto diretto tra l'ateneo e lo studente, di verifica sulle reali potenzialità che lo studente aveva nel proseguire in quel iter formativo. L'introduzione di questa soglia di qualità porta comunque a un momento di riflessione da parte dello studente, che può essere condiviso oppure no, questo ovviamente dipende dal punto di vista. Certo, dal nostro punto di vista è un momento importante, perché comunque richiama all'istituzione a quello che è un suo dovere, e cioè quello di effettivamente essere un'istituzione formativa, e formare una persona vuol dire anche porla di fronte eventualmente a dei propri limiti che possono essere superati, nessuno lo nega, ma è importante che questi limiti vengano resi noti.
Quindi anche selettiva oltre che formativa in qualche modo.
Beh, l'università, l'essere aperti a tutti non vuol dire che tutti possono arrivare a conseguire un titolo, perché ognuno di noi ha dei suoi talenti. Io, forse perché vengo da una famiglia umile, mio nonno era agricoltore, io credo che ci sia altrettanta dignità a fare l'agricoltore che fare l'ingegnere. Però bisogna anche capire che io non ho il pollice verde, faccio morire tutte le piante che ho. Mio nonno era uno straordinario agricoltore, peraltro mi ha insegnato anche l'amore per la natura, rispetto per la natura. Ecco, l'accesso libero all'università non vuol dire che c'è a questo punto il diritto per tutti di arrivare a conseguire un titolo, perché quel diritto uno se lo deve conquistare col proprio talento. E allora, se il talento non c'è, forse è bene rendersi conto che magari si sta tenendo nascosto sotto la sabbia un qualche altro talento che può essere sfruttato. Io devo dirvi, credo che ci sia ancora un retaggio dell'antica società, lasciatemi dire quasi da Prima Repubblica, in cui una persona in questa società valeva se aveva un titolo di dottore, se era laureato, no? Si diceva nei parcheggi a Roma tutti venivano chiamati dottor, ecco, non è questo. Il nostro mondo ci sta insegnando come la creatività dell'individuo si possa esprimere in tantissimi modi differenti e si possa essere utili indipendentemente dall'essere ingegnere piuttosto che contadino. Anzi, forse in questo momento dovremmo recuperare anche un po' della nostra capacità degli antichi mestieri che si stanno perdendo, che invece sono estremamente importanti per un equilibrio anche sociale ed economico del nostro paese. Quindi, ecco, non vorrei che venissero confusi questi due aspetti.
Beh, chiaramente questa cosa è un po' anche la risposta che mi diede il rettore durante l'intervista, ma come ho detto a lui, ma siamo sicuri che poi realmente noi che il Politecnico, così come l'università, riesca a fare una reale selezione? Cioè, non si rischia di lasciare a casa persone che sono valide semplicemente perché magari non sono molto conformi al sistema? Perché noi sappiamo benissimo che gli esami universitari è un tipo di valutazione molto particolare, in cui vengono premiate diverse tipologie di capacità e altre no, altre tipologie di capacità no. Quindi e poi contando il fatto che c'è una componente di fortuità, si può dire?
Fortuna, un po' di fortuna,
no? Un po' la casualità, c'è tante cose in un esame, e soprattutto al primo anno, che è un anno molto difficile per uno studente, tutte queste cose vengono
Non sarebbe più consono, perlomeno più appropriato fare una selezione meglio prima di entrare all'università, a quel punto, un pochino più seria, visto che conosciamo anche un po' tutti quanti come sono i test d'ammissione.
Guardate, che non mi trovo d'accordo, però è una domanda.
Guardate, allora io devo dirvi, ogni giudizio, come sapete, ha una percentuale di rischio di non essere corretto, no? Uno dei momenti più difficili nella vita di un professore universitario, credo di poterlo dire anche a nome dei miei colleghi, è proprio il momento della valutazione delle persone, perché non so se a voi è mai capitato di giudicare un altro, ma giudicare un'altra persona è veramente un mestiere complicato. perché effettivamente ci sono tante implicazioni, e non crediate che il professore universitario non vede anche l'uomo o la donna di fronte a sé quando sta facendo una valutazione, però deve fare una valutazione di tipo professionale, e credo che la fortuità può avere anche essa una sua, per la carità, una sua percentuale di incidenza, ma mediamente gli studenti che hanno capacità riescono ad emergere. Gli studenti che hanno difficoltà sono studenti che poi effettivamente nel nostro percorso perdono veramente molto del loro tempo, della loro vita, soprattutto di quella parte della loro vita nella quale ci si costruisce un futuro. Perché guardate che l'età più creativa è quella che porta fino ai 30-32 anni, insomma tutti voi avrete sentito parlare e sentito direttamente i discorsi che faceva Steve Jobs, ma non è mica a caso, insomma la creatività è lì, noi la vediamo quotidianamente nei nostri ricercatori. Dopo viene l'esperienza, quindi vengono quelle astuzie che sono legate tipicamente all'esperienza, alla maggiore conoscenza, però quella scintilla creativa è tipica della gioventù, e quindi bisogna anche, ripeto, spingere i nostri giovani a interrogarsi. Quindi posso essere d'accordo con voi che una certa percentuale di rischio, di falsi negativi, chiamiamoli così, ci possa essere. Ma non so fino a che punto questo sia poi così rilevante, anche perché, voglio dire, non è che i corsi che uno eventualmente ha seguito e gli esami che ha sostenuto al Politecnico sono poi persi, ci si può comunque reintrodurre in un percorso universitario magari un po' meno duro, un po' meno pesante del nostro, per poter recuperare. E poi c'è poi la possibilità dell'accesso alla laurea magistrale. Molti nostri studenti entrano al Politecnico solo nella laurea magistrale. Sapete che abbiamo un afflusso importante dall'esterno per il secondo livello di formazione. Vengo all'esame di accesso, diciamo, alla valutazione in accesso. Anch'io sono convinta che potrebbe essere fatta in modo più approfondito. Abbiamo alcuni vincoli e alcune problematiche legate, per esempio, alle forti disparità che esistono in territorio nazionale sulle votazioni dell'esame di Stato, la cosiddetta maturità, che portano effettivamente poi a delle difficoltà di calare un esame di questo tipo, una prova di ammissione, di selezione di questo tipo, effettivamente su dei criteri, su delle basi oggettive. Io personalmente, se devo dire la mia posizione, sono dell'idea che comunque il primo anno può essere un momento di prova. E quindi nel primo anno, laddove si trovano le materie robuste dell'ingegneria, quelli che sono i capisaldi, quelli che sono le basi, come dicevamo prima, scientifiche e ingegneristiche del nostro mestiere, tutto sommato può anche permettere a questi giovani, che magari nella prova di ammissione non sono risultati brillantissimi, di scoprire effettivamente una propria vocazione in quell'ambito. Ci vuole molta passione, secondo me, per questi tipi di mestieri. Passione che deve compensare quello che è un lavoro sicuramente molto intenso, molto forte, molto duro che vi chiediamo. La valutazione degli studenti è qualcosa che i docenti, sulla quale i docenti si confrontano. Voi forse pensate che tra di noi non si parli delle valutazioni, ma in realtà, insomma, nei consigli dei corsi di studio, precedentemente nelle aree di formazione, si discuteva delle modalità d'esame, di come valutare la preparazione dei nostri studenti. Si scrivono anche per ognuno dei nostri corsi quelli che sono, in fin dei conti, le competenze, gli skills che lo studente deve aver acquisito per poter superare. Quindi ci interroghiamo su questo. E credetemi, sì, è vero, ci possono essere tanti metodi di valutazione differenti, Ma c'è anche il fatto che noi valutiamo tante persone, tutto sommato applicando lo stesso metodo, e quindi in questo anche la statistica ci aiuta a separare quelle che sono gli studenti di maggior valore dagli studenti, diciamo, di qualità intermedia e dagli studenti che stentano molto di più.
Sì, un po' come mi diceva anche il rettore diceva, insomma, che se uno studente è bravo comunque emerge, se uno è scarso,
cioè,
insomma,
scarso rimane,
è scarso, rimane. Questo l'ho sintetizzato brutalmente.
Devo dire che non ho mai
parlato
col rettore, forse no, mia scelta, perché come suo prorettore, perché considera che abbiamo un feeling molto forte su certi aspetti. Però lasciatemi dire, io credo che qualsiasi professore vi direbbe.
No, ma sicuramente è che io dico sì, il sistema funziona bene per le ali, no? Per gli estremi della gaussiana. In mezzo invece c'è una cosa un po' che diventa un po' più selvaggia, però comunque io direi di fare un altro pausa, cioè andiamo ad ascoltare un prossimo pezzo e poi torniamo ancora qui con la professoressa Montanari.
Questo tra l'altro l'hai scelto tu, quindi
presentalo
tu.
Cos'è? Ah, beh, questo è degli Aria, guardati dal mese dell'aprile, vicino all'aprile, scusate.
We'll be right back.
Eccoci ancora qui con la professoressa Laura Montanaro, prorettore del Politecnico, e io volevo parlare di un po' di un tema che non ho trattato con il rettore nell'intervista, non ne abbiamo parlato, che è quello dell'internazionalizzazione, ecco.
Abbastanza caldo, dai.
Abbastanza caldo perché, insomma, il Politecnico si è visto crescere gli studenti stranieri in maniera esponenziale. Quando sono arrivato io, praticamente ero io lo straniero. Cioè, io ero quello. I pugliesi erano le persone più lontane. Adesso, invece, insomma, ci ritroviamo con tanti stranieri. Il Politecnico, uno, è pronto per ricevere tutti questi stranieri. La politica di internazionalizzazione ha pagato. C'è una reale integrazione
dello studente straniero.
Allora, permettetemi innanzitutto di fare un discorso di questo tipo. Io parto dalla mia esperienza perché ho vissuto in un'università che non era internazionale. Devo dire anche peraltro poco frequentata da studenti anche di altre regioni, quindi il confronto tutto sommato era abbastanza limitato. Ho avuto la fortuna, e sottolineo la fortuna, di poter fare il mio dottorato di ricerca all'estero, e dopo questo ho avuto nuovamente la fortuna di poter fare dei periodi di ricerca in università straniere. Il mondo della cultura, dell'innovazione, non può che approfittare di quelle che sono le aperture verso le altre realtà. Ma c'è qualche cosa anche di più. Insomma, la nostra società oramai sta diventando una società multietnica. Abbiamo addirittura un ministro che ne avevamo due in realtà stranieri, uno si è appena dimesso.
Sì. Ma è andata male.
Un ministro dell'integrazione che viene da un paese africano. C'è una presa di coscienza, credo, sempre più forte del fatto che non possiamo più vivere come delle società chiuse. E quindi l'integrazione di studenti stranieri nel nostro campus, così come aumentare le opportunità per i nostri studenti perché facciano esperienze all'estero, secondo me non è solo positiva, ma direi un imperativo per un'università moderna. Per tanti motivi, per motivi formativi da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista culturale, sociale, umano. Perché ricordiamoci che, ripeto, noi siamo comunque una istituzione per la formazione, e la formazione non è solo la formazione del professionista, è la formazione dell'uomo. Quindi abbiamo visto crescere molto i nostri stranieri, siamo partiti da zero, abbiamo approfittato di alcune possibilità che ci permettevano di creare un campus internazionale. Tutte luci? No, ovviamente ci sono delle ombre. Le ombre sono legate al fatto che adesso che siamo cresciuti abbiamo molti stranieri. Sapete che abbiamo più del 16% dei nostri studenti sui tre livelli di formazione che vengono dall'estero. Ci stiamo ovviamente interrogando su la qualità delle persone che vengono a frequentare da sedi estere uno o più dei percorsi formativi presso di noi. Cioè, ora che il nostro Ateneo è diventato un Ateneo internazionale, possiamo iniziare a fare quello che altri Atenei prima di noi hanno fatto. Pensate alle grandi università svizzere, le PFL, le TH, e cioè iniziare a dire, attenzione, selezioniamo anche in ingresso in modo molto più corretto, più approfondito, questi giovani, perché ci stiamo rendendo conto che l'internazionalizzazione poteva portare anche all'ingresso magari di giovani che poi con difficoltà seguivano i nostri percorsi. Selezionare gli italiani non è già facile, l'avete detto voi, selezionare degli stranieri ovviamente è più complesso.
No, ma più che altro io, quello che volevo dire io è per esempio, le porto il caso di uno studente straniero con cui parlavo, che mi fa, gli ho chiesto, ma come mai hai scelto Torino? Avevo scelto Torino anche perché avevo visto il percorso di studi, c'era una buona offerta formativa in inglese, no? E il 50%, quindi ho detto, vabbè, 50% in inglese, 50% in italiano, cercherò di arrangiarmi, me la cavo così e quindi ce la posso fare. Però pensavo che fossero in inglese i corsi, invece sono arrivato qua, i corsi non sono proprio in un inglese che mi aspettavo io, nel senso, spesso i professori sono in difficoltà a tenere un corso in inglese, ed è la verità, perché a detta di quelli che vengono qui. Quindi, nel senso, anche da questo punto di vista, il Politecnico è pronto. I professori sono pronti a tenere un corso completamente in inglese. Beh, non significa che non sanno parlare inglese. È tenere un corso e spiegare in inglese
che
è un'altra, che è già difficile
delicato.
Spiegare in italiano. Figuriamoci in un'altra lingua.
È recentissimo il ricorso al TAR che è stato fatto sul Politecnico di Milano, no? Che sapete che voleva partire con tutta la formazione in inglese. Non vi nego che colleghi di quell'ateneo mi hanno detto: ah, io ho rinunciato dei corsi del secondo livello perché non me la sento di tenere un corso in inglese e quindi preferisco insegnare al primo livello dove si insegna ancora in italiano. Sicuramente la barriera linguistica esiste ed è duplice, devo dirvi, perché da un lato noi abbiamo sicuramente dei docenti che hanno fatto esperienza all'estero, che quindi sono molto fluenti in inglese, altri che hanno bisogno anche loro di un momento di rodaggio e di diciamo di approfondimento della lingua, ma dall'altro lato abbiamo anche molte volte ricevuto studenti stranieri che, malgrado avessero certificato una certa conoscenza della lingua inglese, poi la realtà dei fatti si presentavano a noi con veramente delle grosse difficoltà di comprensione. Siamo pronti? Beh, forse se uno facesse un'analisi in un determinato modo non si sarebbe mai pronti, soprattutto in una nazione come l'Italia, dove l'aspetto linguistico è sempre stato un po' trascurato. Devo dirvi però che le nostre giovani leve stanno crescendo, non dico bilingui, ma quasi, quindi con una capacità anche di espressione in lingua inglese che ci porta a dire: va bene, faremo lavorare molto di più i nostri giovani ricercatori sui corsi in inglese che non magari il professor Agé, fermo restando che ci sono dei nostri docenti, ripeto, che hanno una dimestichezza con la lingua direi apprezzabile, proprio anche in virtù delle relazioni internazionali. Dei nostri docenti sono stati visiting professor e hanno insegnato presso università americane, quindi non è, anche in questo caso non si può mai, lo sapete, nella realtà non si può mai
sicuramente
distinguere
professori
tra la luce e l'ombra. Diciamo che siamo in una zona di grigio che però a mio avviso si sta sempre di più schiarendo.
Sì, nel senso, per carità, anche io ho avuto, che ne so, il professor Sant'Agata, che aveva un inglese che sembrava madrelingua. Io infatti non ci capivo niente quando diceva tre parole e già faticavo a capire che diceva Falling Weight Effeltoven. Però altri invece comunque sono un po' indietro da questo punto di vista. Gli studenti stranieri se ne lamentano, anche quelli che sono venuti qua, alcuni se ne sono lamentati. Facciamo un'altra pausa,
sì.
Ci ascoltiamo un pezzo che però non leggo io, lo leggi tu.
Lo leggo io perché ce l'ho più di fronte. Questo l'ha scelto il nostro regista e ci ascoltiamo Narcotic dei Liquido.
Oh mamma mia.
Thank you.
Ed eccoci di nuovo qua, tornati, per diciamo, tirare un pochino le somme anche della giornata. Lei ci ha detto prima che comunque ha avuto modo di vedere anche strutture universitarie all'estero, quindi le vorremmo chiedere una sorta di confronto del Politecnico di Torino con le altre università, soprattutto da un punto di vista della ricerca magari.
Io sono, devo dire, felice di poter lavorare al Politecnico di Torino, perché tutto sommato i confronti che ho avuto, io sono stata in varie università in Francia, sono stata in Australia, sono stata in Giappone, mi portano a dire
quasi
che...
tutti i continenti, le manca il Sud America.
No, però ho visitato anche il Brasile, quindi no, i continenti devo dire li ho fatti tutti, però c'è sicuramente un limite fortissimo della ricerca italiana, che è legato, tutti lo sanno, insomma una banalità quello che sto dicendo, allo scarsissimo finanziamento che viene dedicato alla ricerca in Italia, alla ricerca e al mondo universitario, perché non stiamo parlando solo della ricerca ma anche dei finanziamenti che vengono garantiti per il diritto allo studio, per il miglioramento delle nostre università in senso lato. Questo è il grossissimo limite, perché in realtà tutte le volte che io mi sono trovata all'estero come ricercatore italiano, devo dire che ho sempre ringraziato il mio paese d'origine per la formazione che mi è stata data, perché io ho potuto spenderla mantenendomi ad un livello assolutamente confrontabile con quello dei ricercatori dei paesi che andavo a visitare. Cioè non mi sentivo assolutamente... diciamo un ricercatore che veniva dal terzo mondo, ecco,
dal terzo mondo universitario.
Universitario, sì, certamente.
O dei paesi in via di sviluppo universitario.
Esatto. Quindi devo dirvi, la realtà del Politecnico è una realtà dal punto di vista della ricerca molto dinamica, molto vivace, piena di stimoli, sia nella ricerca di base che in quella applicata, sulla quale io maggiormente mi impegno, quindi in relazione con le imprese, la possibilità di vedere i frutti del proprio studio, della propria innovazione, poi concretizzarsi all'interno del mondo delle imprese, e sapete quante sono comunque interlocutori del nostro Ateneo, e a mio avviso estremamente affascinante per chi lavora in questo Ateneo. Da un punto di vista della didattica, io ho fatto qualche esperienza di visiting professor in università francese, avendo preso il dottorato da loro, sapete, sono un po' sciovinisti e quindi accolgono visiting professor preferenzialmente se hanno un dottorato francese. Sia in grandi università che in università più piccole. Sicuramente rispetto alla nostra didattica c'è un'attenzione maggiore agli aspetti di tipo applicativo, cioè quelli che si chiamano i travaux pratiques o travaux dirigés, che cioè sono delle esercitazioni di livello intermedio in cui si ha sia sviluppo di progetti che esercitazioni proprio pratiche, quindi magari costruzione, autocostruzione di esperimenti da parte degli studenti, che purtroppo nel nostro Ateneo vedo poco applicato. Magari si riesce a farlo di più sul secondo livello di formazione, laddove i numeri dei nostri studenti diminuiscono. Perché? Perché noi abbiamo purtroppo uno dei punti di debolezza che vi citavo nella nostra SWOT analisi, se proprio il rapporto docenti-studenti all'interno del nostro Ateneo. È un rapporto molto sfavorevole. Però purtroppo devo dirvi qual è la soluzione. Sapete che abbiamo dei vincoli, adesso sono stati leggermente smorzati i vincoli di turnover del personale, ma sicuramente non possiamo pensare a una crescita esponenziale del personale del nostro Ateneo nel giro dei prossimi anni. Dall'altro, l'altra possibilità che non vogliamo ovviamente percorrere è quella di tagliare delle posizioni aperte per i nostri studenti, perché vogliamo che comunque, al di là del mantenimento di una sostenibilità delle strutture, chi vuole frequentare il Politecnico possa frequentarlo. E quindi è un dilemma che resterà, temo, insoluto per i prossimi anni.
Ah, io mi aspettavo la soluzione, invece mi dice che è insoluto.
Non è un lieto fine stavolta.
Non è un lieto fine, no, mi aspettavo qualcosa di più. Scherzo. Io la devo ringraziare di essere stata qua con noi, di averci fatto questo onore, diciamo. E rimando gli ascoltatori alle prossime puntate speciali che si avranno con il professor Maci, vicerettore per la ricerca, mentre Anita, professoressa Anita Tavacco, vicerettore per la didattica, e il professor Borchiellini, vicerettore per la logistica. Quindi facciamo tutta una carrellata dei vertici alti del Politecnico, approfondiremo i singoli.
Uno speciale sulla stanza dei bottoni, praticamente.
Sì, praticamente
qualcosa
sì.
Qualcosa del genere.
Che abbiamo inaugurato con la professoressa Montanari. La ringrazio ancora.
Grazie a voi.
Noi diamo i contatti.
Noi
però,
diamo, i contatti per mail, informazioni, curiosità, nonsolopoli@gmail.com. Oppure cercateci su Non Solo Poli su Facebook e cliccate anche mi piace.
Allora salutiamo tutti gli ascoltatori e li rimandiamo alle prossime puntate speciali.